Allora, questa mattina non leggeremo tantissimo, nel senso che saltiamo di qua e di là, però vogliamo leggere nel primo libro di Samuele, il capitolo 15, dei versetti dal 17 fino alla fine, cioè al 35. Se gentilmente qualche fratello o sorella, la sorella Valentina, dal capitolo 15, 1 Samuele, 2,93 per questa versione, dal versetto 17 in avanti.
Samuele disse: Non è forse vero che quando tu ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? Il Signore ti aveva affidato una missione dicendo: Va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amalekiti e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Saul disse a Samuele: Ma io ho ubbidito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata. Ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato allo sterminio di Amalekiti. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato, per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Samuele disse: Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli ti rigetta come re. Allora Saul disse a Samuele: Ho peccato, perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole, perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ti prego dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Ma Samuele disse a Saul: Non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te, perché tu non regni più sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello, che si strappò. Allora Samuele gli disse: Il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro, migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Allora Saul disse: Ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo e in presenza di Israele. Ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. Samuele dunque ritornò seguendo Saul, e Saul si prostrò davanti al Signore. Poi Samuele disse: Conducetemi qui Agag, re degli Amalekiti. Agag andò da lui fiducioso, pensando: Certo, l'amarezza della morte è passata. Samuele gli disse: Come la tua spada ha privato le donne di figli, così tua madre sarà privata di figli tra le donne. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Poi Samuele andò a Rama e Saul salì a casa sua, a Gibea di Saul. Samuele, finché visse, non andò più a vedere Saul, perché Samuele faceva cordoglio per Saul, e il Signore si pentiva di aver fatto Saul re di Israele.
Io vi leggo ancora il versetto dopo. A un certo punto Samuele, vediamo che fa cordoglio. Far cordoglio significa, in un certo senso, essere un po' dispiaciuti, umanamente dispiaciuti. No, noi umanamente era dispiaciuto perché comunque Saul era il re di Israele e comunque aveva cercato poi di sistemare le cose, di mediare, eccetera, eccetera. Però vediamo che il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul? mentre io l'ho rigettato perché non regni più su Israele. Cioè, oh, adesso basta. No, capisco che, però tu perché fai cordoglio per lui se io l'ho rigettato? Cari fratelli e sorelle, questa è una storia che avevamo visto qualche anno fa, ma una storia straordinaria che dovrebbe insegnarci veramente come tutta la parola di Dio. Però ci sono delle cose veramente, diciamo, molto importanti. Qui ci troviamo in un momento particolare della storia di Israele, in quanto il re Saul, sappiamo, è, diciamo, una cosa importante. Era stato scelto dal versetto 17, diciamo che Samuele, quando lo riprende, gli dice: non è forse che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo della tribù di Israele? Lui, quando si considerava piccolo, eppure era un uomo molto grande, molto, dicono, di una bellezza assoluta, insomma, così dicono che fosse, forse era tra i più alti dei figli di Israele, lo racconta la scrittura. Però il Signore non l'aveva scelto perché era alto, l'aveva scelto in quel momento perché lui, e questo serve anche per noi, non che Dio non conoscesse come sarebbero andate le cose, e lui si considerava piccolo, e per questo motivo è diventato, il Signore l'aveva unto re di Israele. E tutto questo è avvenuto, naturalmente sappiamo benissimo che il Signore ha rigettato i re, perché ha detto a Samuele, quando loro dicevano: no, noi vogliamo un re come tutte le altre nazioni, no? E il Signore ha detto a Samuele: vai, dice, perché non stanno rigettando te, stanno rigettando me, capisci? Quindi loro hanno rigettato che il Signore governasse nella loro vita, capito? E quindi hanno deciso di scegliere un re. Naturalmente abbiamo visto che poi tutta la storia di Israele è molto drammatica, tranne qualcuno che si comportava, qualcuno, secondo il volere del Signore, però qualcun altro, qualche altro luogo, alto luogo lo lasciava, che sapete gli altri luoghi erano quelli degli idoli creati qua e là. Ma soprattutto questo, avviene questo fatto, ma noi dobbiamo vedere questo come un fatto che riguarda solo Saul, che riguarda Samuele, che riguarda il popolo di Israele, ma noi sappiamo che tutta la Bibbia, la sua parola riguarda soprattutto noi, riguarda soprattutto la nostra vita e la nostra relazione con il Signore, diretta e costante. E quindi qui dice: quando ti consideravi piccolo, il Signore ti aveva scelto. Ma poi Saul decide poi di fare un po' di testa propria. L'ordine del Signore era quello, come abbiamo letto, di sterminare tutti gli Amalechiti. Gli Amalechiti sono sempre stati dei nemici di Israele, no? Noi ce lo ricordiamo. Avevamo fatto anche una conferenza a Torino, un congresso, dove vi ricordate, Amalek non è morto, no? Perché era un nemico, proprio un nemico di Israele, no? Da sempre. E per questo il Signore gli aveva ordinato di sterminarli. Sterminare, non doveva lasciare più nulla. E invece abbiamo visto che Saul ha fatto un po' di testa propria, cioè si è tenuto un po' di buoi, un po' di pecore, un po' di bestiame, che quello che lui riteneva giusto, perché dice: no, ma questo è sprecato, buttarlo via, no? Ecco, da questo momento cominciano a succedere delle cose molto amare per la sua vita, e dobbiamo stare attenti che anche questo può essere per noi, quando vogliamo, se non vogliamo rigettare delle cose. Vedete, cari fratelli e sorelle, che cosa serve conoscere tutta la parola del Signore a memoria per poi rigettarla nei fatti? Rigettarla nei fatti. La fede non può essere una cosa di teoria, ma è una cosa pratica. Giacomo diceva: mostrami le tue opere e ti farò vedere la mia fede. E che non sono le opere per le quali pensiamo di essere salvati, che sappiamo di essere salvati per grazia. Ma voleva dire questo, il senso era questo, una cosa pratica. Mostrami questo. Perché, dice a un certo punto, perché? Perché la ribellione è come il peccato della divinazione. Il peccato della divinazione è una cosa gravissima agli occhi di Dio. Voi lo sapete. lo sapete, è una cosa. Perché, ma quindi noi possiamo fare l'equivalente divinazione, ribellione, o meglio, ribellione uguale a divinazione. E dice, ma noi che c'entriamo con tutte queste cose? Ognuno risponde di se stesso. Io devo rispondere per me stesso, caro fratello. Io non sono maestro, capito, di nessuno. Di maestro ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Io faccio quel che posso, con tutti i miei difetti, con tutte le mie cose, però spero di fare una cosa importante. E voi mi conoscete da anni, soprattutto quella di temere il Signore, in tutto e per tutto. E io ho sempre pregato il Signore, e lui mi è testimone anche oggi. Signore, fa che io non porti mai nessuno fuori strada, perché sarebbe una cosa, un peccato troppo grave. Perché oggi è facile. Basta dire un po' di cosa, ah, gloria a Dio, qua e là, e poi però sotto sotto, no? Capisci? C'è una cosa che va di là, un'altra che va da un'altra parte, perché abbiamo visto che nel nome di Gesù, no? Si sono fatti ricchezze senza limiti di ogni genere. Predicatori che girano 4, 5, 10 anelli di oro, manifestano tutta la loro. Nel nome di Gesù si sono fatte tante cose. Nel nome di Dio si sono fatte guerre, si sono fatte tante cose. Ma questo non è un problema. Se il Signore ci ordina la guerra, faremo anche quella. Ma perché? L'ubbidire è meglio del sacrificio. E dare ascolto è molto più del grasso dei montoni. Ma qui sta dicendo una cosa, cari fratelli e sorelle, che se noi ponessimo un po' di attenzione, che è quello che dobbiamo fare, noi dobbiamo stare davanti alla parola di Dio. Tutto il resto che noi facciamo, se balliamo, se saltiamo, se serve a niente. Se noi vanno via queste parole davanti ai nostri, non consideriamo la parola di Dio, il resto non conta. E qua ce lo sta dicendo chiaro. Ci sta dicendo, vedete, che il sacrificio, quindi noi sappiamo che agli israeliti erano stati dati degli ordini, gli ordini levitici, del sacerdozio levitico, quindi loro dovevano fare una serie di cose, dallo scannare gli agnelli portati in offerta, e poi chi aveva meno offriva meno, eccetera, eccetera, quello che poteva. Per il peccato, quindi erano. Ma qui lo sta dicendo il Signore a Samuele, gli sta dicendo. Vedi che dei sacrifici, di montoni, di cose, non mi interessa niente. E lo ribadisce poi anche, se vi ricorderete, anche nel primo capitolo di Isaia, no? Dice, quindi davanti a Dio, eppure è un'istituzione, il sacerdozio levitico è un'istituzione, eppure vi sta dicendo qualcosa? Dice, l'ubbidire è meglio del sacrificio. E, di quale sacrificio? Sacrificio in genere. Il Signore vuole la nostra obbedienza. Dare ascolto è molto più del grasso dei montoni. È ovvio che sta parlando del sacrificio levitico. Queste parole riferite a Saul da parte di Samuele devono essere un forte monito. Anche per noi e soprattutto per noi, perché loro ormai hanno fatto la loro storia, stanno aspettando il giudizio o la salvezza del Signore, a secondo di quello che hanno dato nella loro vita, non quanto hanno dato al Signore, quando sono, dal punto di vista dell'essere, sono stati davanti a Dio. Samuele è stato quello che è stato, non ha più ascoltato il Signore, non ha voluto. E cercava Samuele, Samuele sapete che lo ha rigettato a un certo punto e lui continuava a cercare comunque di voler parlare a tutti i costi con Samuele perché non sapeva più come fare, non sapeva più come fare nella sua vita perché dice qua io sono tornato dai nemici, eccetera, eccetera. Samuele non mi risponde più perché era morto oltretutto. E lui va a Endor a cercarsi una evocatrice di spiriti perché gli facesse venire Samuele dall'aldilà, per poter parlare con Samuele. E Samuele, in questa visione che ebbe, gli dichiara definitivamente la sua distruzione, la sua perdizione. Ma com'è che avvengono tutte queste cose, cari fratelli e sorelle? Perché uno viene poi distrutto nella sua vita e in tutto quello che fa? Non è così complicato, cari fratelli e sorelle, se guardiamo la parola del Signore. Perché non abbiamo obbedito alla sua parola. Ma dice, ma quante volte dobbiamo disobbedire? Una! Una! E basta! È ora di finirla col buonismo. Una sola volta. Samuele si è poi allontanato. Non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del Signore, il Signore ha rigettato te perché non sei degno. E noi che pensiamo di essere? Di dover rifiutare gli ordini del Signore che sono scritti. Ci troviamo qui davanti in un periodo, oltretutto, dove lo Spirito Santo non era venuto ancora ad abitare nei credenti, però abitava nei servitori del Signore, in Samuele, in Daniele, in tutti i profeti, per forza, perché se no avremmo avuto delle parole di uomini e non di Dio, in Davide poi. Ma di quale peggiore castigo ritenete voi sono colpiti quelli che hanno preso piacere nel credere, ma non si sono piegati all'ubbidienza della parola del Signore? Vedete, è inutile che cerchiamo di mettere il miele. La parola del Signore è cruda, ma è un unico balsamo che fa bene e alle nostre vite e ci rigenera. Il tempo delle barzellette che si raccontano in varie chiese, che sono barzellette, quando non sono radicate nella parola di Dio e non è parola di Dio, sono barzellette. Tutto, il di più viene dal demonio, sta scritto. Viene dal demonio. Poi ognuno è libero. Se a te piace cotta, vai in un posto dove ti piace cotta. Il Signore invece è così, né cotta né cruda, la parola di Dio è così. Il tempo delle barzellette è finito. Saul era uno che agiva di testa propria e aveva scambiato la parola di Dio, che è un ordine per il credente, in un'opzione. Sapete cos'è un'opzione? Cioè, sì, ha detto così, però io faccio colà, oppure più o meno, no? Cioè, lui filtrava con la propria testa, con quello, lui era un uomo carnale sicuramente, con la propria testa, ciò che doveva tenere per sé, ritenendo comunque di aver temperato all'ordine del Signore, cioè lui riteneva comunque di aver fatto bene, perché cioè lui faceva da filtro tra l'ordine del Signore e quello che era il suo ragionamento. Non so se mi sto spiegando. Difficile, no? Una cosa terribile. Il Signore una volta ti dice le cose, non te le devi dire mille volte. E noi continuiamo a fare le bizze. Ma perché Gesù è morto per noi? Bravo! Se hai capito questo, buttati con la faccia per terra, corpo, anima e spirito. Se hai capito questo. E allora, cari fratelli e sorelle, il Signore una volta dice le cose. Saulo era stato unto re di Israele, era stato chiamato e scelto per una grande missione, no? Nonostante che i re di Israele fossero non figure gradite a Dio, perché il re di Israele è il Signore e non può essere un altro. Quindi non era una figura di Dio. E cosa è successo? Che come anche noi siamo stati chiamati a che cosa? Siamo stati chiamati a un qualcosa, a un futuro glorioso e grandioso, e grandiosi privilegi. Come era stato chiamato Saulo? Non so se è difficile, ma come la scrittura dice, molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Come mai? Come mai? Larga e spaziosa è la via della perdizione, e stretta ed angusta la via della salvezza, e pochi sono coloro che la trovano. Molti leggono, cari fratelli, leggono. Ma che leggono? Ma che cosa leggono? Ma che cosa leggono se si perdono queste cose che abbiamo? Ma che cosa leggono? Con il loro atteggiamento disprezzano come Saul quello per cui sono stati chiamati. Li disprezzano. Sapete, non ci va tanto per disprezzare il Signore. Quello ha fatto di testa sua, ha disprezzato il Signore. E quante volte lo vuoi disprezzare la tua vita? E qual è il peccato contro lo Spirito Santo? Non è certo quello che quando ci offendiamo fra di noi o può succedere che facciamo dei guai. No. Saul, chi è che ha offeso? Ha offeso il Signore. Un uomo può offendere Dio? Può offendere un altro uomo. Che sto dicendo, fratelli e sorelle? Le cose grosse, gravi. Sì, Saul ha disubbidito, è vero, ha disubbidito al Signore prima, ma ha disubbidito al suo messaggero anche, che era in quel momento Samuele. Molti sono convinti di poter bypassare Samuele, no? Ma io parlo direttamente col Signore. Sì, certo. Il Signore ci ha dato questo diritto, ma non scavalcando quella che è la sua parola e le sue regole. Non lo possiamo fare. Se no non avrebbe scritto e lasciato scritto certe cose che ci riguardano. Quindi tu oggi puoi rivolgerti direttamente al Signore. Sicuramente è un diritto che ci ha dato. Nel momento che si è rotta la tenda, lo Spirito Santo è venuto ad abitare. Dove? E se è venuto ad abitare nei credenti, tu puoi disobbedire a Dio. E com'è possibile? E com'è possibile questo? No, io sono abituato a una fede pratica, matematica. Di cosa stiamo parlando? Oh, basta, non possiamo andare tutta la vita. Ci siamo stufati, diciamo sempre le stesse cose. No, queste non sono le stesse cose. Ogni domenica non ci sono le stesse cose, lo sapete. Al monte dell'Eterno sarà provveduto, ogni domenica. Ogni domenica sarà provveduto. Il Signore provvede ad educare me, perché io ho bisogno di essere educato dal Signore, sempre, ogni volta e comunque. E naturalmente quello che io ricevo posso dare. Per quello dico pregate, pregate per me, spesso e volentieri. E non mi fate venire in mal di pancia, con i vostri capricci, perché davanti al Signore i capricci. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Signore o di che cosa stiamo parlando? Allora, vi dico questo perché altrimenti non sarebbe scritto. Non sarebbe scritto, voi sapete che è scritto, non ve lo ricordo in ebreo, sta scritto chiaramente, chi sono coloro che vegliano sulle anime vostre. Se non vegliano e disprezzano la parola di Dio, allora avete tutti i diritti di ribellarvi. Altro che, diversamente, siate sottomessi alla parola del Signore. Ma Saul, dopo la riprensione di Samuele, riconobbe di aver peccato, di aver trasgredito il comandamento del Signore. Egli riconobbe questo. Dice, no, ma ho peccato. Va da Samuele e dice, no, ho peccato. E perché ho trasgredito il comandamento del Signore? Le tue parole. Era le tue parole, non solo. Tutte e due. Perché ho temuto il popolo e ho dato... ha cominciato a dare scuse. Ho temuto il popolo, ho avuto paura del popolo. E io ho avuto paura di cosa pensava lui. E ho avuto paura di cosa pensava quell'altro. No, io non ho paura di nessuno. Ma vorrei vedere. Se io ho creduto, io non ho paura di nessuno. Se devo restare solo, resterò solo. Se questa è la parola di Dio, devo restare solo. Gesù cosa gli ha detto? Ma il tuo parlare è troppo duro, gli dicevano. E gli dice, voi gli ha detto a Pietro, dice, volete andarvene via anche voi? E Pietro gli ha detto, e dove dobbiamo andare? Solo tu hai parola di vita. Capite la differenza? Non è una cosa così da poco. E quindi a un certo punto Saul dice, ti prego, dunque perdona il mio peccato, ritorna con me, mi prostrerò davanti al Signore, capito? Cioè, ma chi se ne frega che ti prostri davanti al Signore? Cosa serve? La cerimonia non serve a niente, è quello che ci stai dicendo. Samuele disse, è questo, non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te, perché tu non regni più su Israele. Quello poteva buttarsi per terra, poteva impiccarsi, poteva fare quello che voleva. Una volta il Signore gli ha dato un ordine e lui lo ha disatteso. Ma chi pensiamo di essere, no, di poter giocare con il Signore? Come Samuele si voltava per andarsene, lui si aggrappa disperato al mantello e questo mantello si strappa in due. Samuele gli ha detto: come è successo questo, così il Signore ti toglierà il regno. Poi sappiamo tutte le cattiverie che ha fatto Saul nei confronti di Davide, lo sappiamo benissimo, la sua gelosia, tutto quello che ha fatto. Ma la cosa importante è, questo racconto serve a noi. E noi non soltanto dobbiamo ascoltare gli ordini, si fa per dire, gli ordini non dico, si fa per dire, gli ordini dobbiamo ascoltare fino in fondo, quelli che sono gli ordini del Signore. Una volta soltanto, e se riteniamo che il Signore ha preposto qualcuno che ci guidi, che ci dia una mano nelle difficoltà della vita, nelle difficoltà spirituali, eccetera, eccetera, per il nostro bene ce lo dà. Io non sono qua per comandare nessuno, no? Non ho mai preteso questo. Io non comando, comando proprio niente. Perché dove è lo Spirito del Signore, qui vi è la libertà. Ma soprattutto il servitore del Signore viene donato alla Chiesa per il bene e la salvezza dell'anima tua, caro fratello e sorella. Così come Samuele, se lui avesse ascoltato le parole di Samuele, non gli sarebbe successo niente, perché quelle parole venivano dal Signore. Allora, vi dico questo perché altrimenti non sarebbero scritte certe cose nella scrittura. Ma Saulo, dopo la riprensione di Samuele, riconobbe di aver peccato e trasgredito il proprio comandamento, ma ormai era troppo tardi. Guardate che quello che stiamo dicendo questa mattina vuole farci riflettere che non possiamo fare le bizze davanti al Signore. Capito? Fare i cretini, scusate, io parlo con i termini del mondo, così ci capiamo meglio. Non possiamo fare i cretini, i bambini pigri, gni gni gni, Signore! Bada davanti a chi ti trovi, così stava scritto e sta scritto nel Tempio Ebraico di Torino. Voi siete convinti che il Signore si possono fare le bizze come i bambini viziati, ma io vi assicuro, per quel poco che conosco il Signore, che non è così, non è così. Quante volte il Signore ci dice, quante volte il Signore ci deve dire le stesse cose? Cioè quante volte ce le deve ripetere? Ma allora noi lo disprezziamo il Signore. Se il Signore è il Signore, il Signore è il Signore. Altrimenti noi lo disprezziamo. Nessuno prova vergogna per questo. Uno non prova vergogna per questo. O pensate che come Saldi poter tenere poi delle pecore per voi comunque, no? Vi faccio prima le mie cose e quel che posso fare e poi si vedrà. Certo, Gesù dice che noi dobbiamo perdonare. Quello che dice, ma quante volte devo perdonare mio fratello? 70 volte 7. Perché così perdeva il conto. Ma questo non significa, che cosa significa? Significa peccare contro lo Spirito Santo. Significa disprezzare il Signore. Queste sono due cose diverse. Un conto è tra di noi, quando sbagliamo, offendiamo un fratello involontariamente, tutto quello che si vuole. E allora il fratello dice, oh, ho sbagliato, mi devi perdonare. Io sono tenuto a perdonare, non ci mancherebbe altro. Ma con il Signore è un'altra cosa. Vorrei che queste cose fossero capite, sono diverse e separate. Con il Signore è un'altra cosa, cari fratelli e sorelle. E questo risponde il perdono che ci dobbiamo ai torti che noi abbiamo subito oppure che abbiamo fatto agli altri, perché non è che siamo tutti perfetti. E quindi noi siamo tenuti a perdonare questi fratelli. In fondo tutti questi peccati che noi facciamo sono carnali, no? E umani, no? E che meritano comunque il giudizio di Dio. E anche per questo motivo il Signore è morto per noi. E questo è importante. Però non è morto a caso, è morto per quelli che gli chiedono perdono sinceramente fino in fondo e si sono pentiti di questo per non peccare più. Non è che poi possono tornare di nuovo e voglio devi tirare due schiaffi e poi il giorno dopo fare il bambino di nuovo piccolo. Non va bene. Ma Saul aveva commesso un peccato. Quale peccato aveva commesso? Contro l'ordine del Signore. E vi sembra poco. E questo che peccato è, cari fratelli e sorelle? Un peccato carnale o contro lo Spirito? Contro lo Spirito di Dio. Fratelli, io sto toccando forse le ossa vive dello Spirito. Non si può dire perché lo Spirito non ha ossa, però per farvi capire quando vai a toccare a fondo le cose. Saulo aveva commesso un peccato contro l'ordine di Dio. Perché? Perché aveva banalizzato la sua parola e la sua storia fu finita in modo indegno, la storia di Saulo. Quando Saulo si pente per prostrarsi, dice nuovamente davanti al Signore, cioè il Signore, ma che me ne faccio di uno che si prostra? Ma vi rendete conto? Ma che cosa me ne faccio? Ecco perché l'ubbidienza vale molto più del grasso dei montoni e di ogni cosa. Questo è il vero grasso davanti a Dio. È il vero grasso che cola, sia benedetto il Signore per questo e per tutto. Ma perché credo che ci stia parlando, no? Un canale aperto, no? Al nostro spirito. E la risposta di Samuele dovrebbe insegnarci tutto il consiglio di Dio. Quando gli dice, non ritornerò più con te perché hai rigettato la parola del Signore. Ecco che cosa voglio dire, cari fratelli e sorelle, con questo. Quanti di noi rigettano la parola del Signore con la loro disobbedienza? Io non lo voglio sapere, siete voi che dovete sapere, io devo sapere se disobbedisco io. Se io avessi coraggio, ma questo ve lo dico sempre, e tutto lo diciamo sempre tutto davanti al Signore, se io avessi coraggio, e spero tanto che il Signore un giorno me lo dia tutto questo coraggio, non è che il coraggio non ce l'ho, dovrei non solo io, ma tutti noi, avere la forza e lo spirito di Samuele e dire, visto che hai rigettato la parola del Signore, non tornerò più con te. Siate santi perché io sono santo, separati, via. Come sei cattivo, ma Gesù non è buono, certo, Gesù è buono, ma Gesù è vero, dice cose vere, non c'è menzogna in lui, non ci sono ombre. Che fede, ma una cosa del genere oggi sarebbe dirompente, oggi come oggi, dire a uno, senti, tu hai rigettato la parola del Signore, via. Sono cavoli tuoi, vai dove vuoi, sono affari tuoi, non tornerò più con te. Oh, che disastro, ma come siamo cattivi. Ma non pensi quel fratello, quella sorella che ha sbagliato, se ha sbagliato contro di me è un conto, se ha peccato contro il Signore è un altro, se non obbedisce la parola del Signore è un'altra cosa. Io gli posso dire, caro fratello, cara sorella, vedi che forse non è molto corretto che tu faccia così o faccia colà. Se tu insisti, io che ti devo fare? Mi piacerebbe avere questa fede e questa determinazione. Dovremmo farlo, però oggi siamo troppo buoni e questo non lo possiamo fare. Eppure, se noi facessimo così, sarebbe dirompente, sì! Ma è l'unica cosa che guarisce da questa malattia profonda che si chiama buonismo. Buonismo. Siamo tutti buoni, poi soprattutto siamo credenti. Come siamo buoni! Come siamo buoni, perché siamo credenti, siamo ancora più buoni e ci vogliamo bene. Sì, sì, cantiamo, balliamo, alziamo le mani, gridiamo, ma se non abbiamo questa forza siamo malati. Malati. Sempre per paura che poi il fratello Saul possa starci male. Povero fratello Saul. E vabbè, dai, si è tenuto qualche pecora. E poi ci sta male, capisci? Come posso dirgli non venire più vicino a me? Non ritornerò più con te. non ritornerò più con te, perché hai rigettato la parola del Signore. Ma come siete crudeli! Chi ama padre e madre più di me non è degno di me, dice il Signore. Allora, ma a Saul la verità gli ha fatto capire che cosa? Che aveva peccato. Io spero che il Signore lo faccia capire pure a noi quando pecchiamo, finché siamo in tempo, se possiamo, se il Signore, io spero che il Signore ci perdoni tutto quello che può perdonarci. Dice, ma c'è qualcosa che il Signore non può perdonare? Certo, è il peccato contro lo Spirito Santo. E beffarsi degli ordini del Signore non è una cosa buona, eh? E gli ordini del Signore quali sono? Dice, ma io non l'ho sentito che il Signore è venuto a dirmi fai così, fai. No, ma c'è scritto. Non mica c'è scritto. C'è scritto. Non è per caso che ci beffiamo anche noi degli ordini del Signore? Cercherò di non trattenermi molto più a lungo. Al versetto 22, di quello che abbiamo letto prima, c'è scritto, Samuele disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quando l'ubbidire la sua voce. Non ne vuole, Signore, altre cose. Non ne vuole. Dei nostri canti, anche stonati, certe volte, se siamo in comunione con Lui, vanno bene. Ma se non siamo in comunione, non, al Signore non interessano queste cose. Credetemi, io sono più che convinto. Mi farei bruciare per questo. Mi farei bruciare, sono più che convinto. Quindi, il Signore gradisce forse l'olocausto e i sacrifici quando ubbidire la sua voce. No. L'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli, cioè io mi sono ostinato, capisci? Non voglio neanche obbedire, non voglio neanche sentire, capito? Perché devo fare di testa mia? Hai capito, caro fratello, cara sorella? Spero che il Signore ci stia parlando profondamente, non è che io sto parlando a voi, il Signore lo dice a me questo, e io lo dico per me stesso, io non vengo a fare le prediche, io non vengo a fare il maestro, di maestro ce n'è uno, io parlo per me, quindi queste cose prendetele buone per me, e poi se ritenete che sono buone anche per voi, il Signore lo sa, sia benedetto il Signore. Cioè un conto sono i precetti della tradizione levitica, che sono propedeutici alla venuta dell'agnello di Dio. Quello ci insegnano quelle cose, che sono una cosa che va da sé. Ma se tu non obbedisci alla parola del Signore, penso che né queste cose qui non servono più a nulla. Per te servono perché obbedisci. Allora, infatti, come abbiamo visto, che la ribellione è come il peccato della divinazione, terribile. Quanti qua dentro sono ribelli? Signore, dammi la forza di essere come Samuele e dire queste cose. E dire queste cose. Noi dobbiamo, dice, ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Basta, non voglio più avere a che fare con voi, perché rigettare la parola del Signore è una cosa grande. Perché? Perché ci facciamo sedurre dalle falsità. E questo è. Spero di no, spero che qui non ci sia nessuno. Però noi cosa le diciamo? Sapete, piove sui giusti e sugli ingiusti. Ecco. Le bizze davanti al Signore sono semplicemente vergognose. Sono vergognose. Se voi vi definite credenti e fate le bizze, dovete vergognarvi. Io lo credo, fino in fondo. Dicendovi la verità, sono diventato vostro nemico, diceva Paolo. Sapete, quando vai a toccare nel vivo la carne, si rivoltano contro, eh? Ce l'hai presente quei serpenti che ti mordono? Uguale. Samuele era dispiaciuto per Saul, ma il Signore interviene dicendogli, ma perché devi essere dispiaciuto per quello? Basta, dice, io l'ho rigettato. Finito. Allora, stiamo molto attenti a mettere sempre prima i nostri problemi davanti a Dio. Sapete cosa significa? Questi potrebbero moltiplicarsi anziché risolversi. Perché noi dobbiamo mettere prima il Signore davanti ai nostri problemi e poi mettiamo i nostri problemi e il Signore ce li risolve e ci sopraggiunge tutto il resto. Ecco, se la Chiesa vuole guarire, non c'è un'altra medicina se non il collirio di cui parla il Signore Gesù Cristo. Io ti consiglio, vai a comprarti del collirio, mettitelo, ungiti e guarisci. Il Signore è il Signore. Non possiamo fare i bambini davanti alle bizze, i viziati, perché in tutti questi anni c'è stata proprio una cattiva educazione nelle chiese. Perché? Perché io per acchiappare, fare proselitismo, capisci? Metto la sua parola, gli metto del miele dentro. Hai capito? Ma qui, come avete visto stamattina, non c'è nessun miele. Non c'è miele di nessun genere, è così com'è. Cruda. Non è cotta la parola di Dio, non è cotta al forno. Zero. È cruda così com'è. Allora il Signore è il Signore. E la mancanza di rispetto nei suoi confronti è deleteria. Quando è che cresceremo, diventeremo delle persone adulte nella fede? Non più come bambini sbalottati, no? Il Dio di Samuele non è il nostro, quello di Anania e Saffira non è il nostro. No, perché dice, quello era cattivo, era il Vecchio Testamento. E quello del Nuovo, invece, che fa morire Anania e Saffira così. No, quello di che testamento era? Insomma, cari fratelli e sorelle. Allora il modo di fare mieloso delle chiese in tutti questi anni per fare proselitismo e per portare a sé delle persone per crescere di numero ha compiuto questi disastri, disastri grandi e questi risultati dove anziché bere la verità che ci guarisce abbiamo bevuto grappa con miele o altre formule che ci stordivano, perché noi non abbiamo bisogno di un culto come questo che abbiamo sentito stamattina, che a momenti ci fa saltare le ossa di fuori. No, noi non abbiamo bisogno di questo, noi abbiamo bisogno invece di bere una bella grappa, di parlare bene, state tranquilli, andate a casa, beati, tranquilli, vi benedico, e tutto il resto, d'accordo, certo io vi benedico, nel nome del Signore, ci mancherebbe altro, no? Ma è importante capire questo. Noi non vogliamo stordirci, noi vogliamo essere sobri, siate sobri. La santità esige questo, no? Con il nostro modo di... Noi non vogliamo mettere a rischio la nostra fede con il nostro modo di ragionare. E se non capiamo una cosa, calma, non è un problema. Non è che tu devi capire tutta la Bibbia per essere salvato, ci bastano due cose. Basta il tuo cuore puro davanti al Signore, lo conosci, lo sa, ti conosci, non c'è bisogno che ti sforzi per farti conoscere, basta questo, e basta che poi tu lo accetti nella tua vita chiedendogli perdono per tutti i danni che hai fatto agli altri, a te stesso prima, perché tu sei uno schiavo e hai bisogno di essere liberato. Queste sono le cose che il Signore ci ordina con amore. Quindi il Signore dà i suoi ordini una volta per sempre. Se tu non consideri questo, purtroppo rischi di fare la fine delle vergini senza olio. Ce l'avete presenti? Si sono accorte pure loro come Saulo, dice no, ma adesso dice dove andiamo a prendere questo olio? E sono andate, no? Era troppo tardi. Lo sposo era arrivato, chi aveva l'olio nelle lampade è entrato e nella gloria del Signore ha potuto partecipare alle nozze del Signore, alle nozze dell'agnello, come mi auguro per tutti quelli che sono qua dentro. Però se non obbedite alla parola del Signore, io non so se ci vedremo dall'altra parte, io sono convinto di quello, dovete avere pazienza, sapete che il miele mi piace, ma non in queste cose. Quindi è meglio che ci parliamo chiaro. E non vorrei che poi si andasse a battere i pugni. Signore, Signore, facci entrare. No. Il Signore dice, ma chi siete? No, le porte furono chiuse e lì ci fu il pianto e lo stridore di denti. Quindi non facciamoci illusioni, ma dobbiamo essere felici se abbiamo capito quella che è la parola del Signore. E questa mattina ci ha detto con chiarezza che non dobbiamo fare i bambini piccoli, dobbiamo essere ormai cresciuti, le bizze davanti al Signore non vanno bene, di nessun genere, non ci lamentiamo spesso, ma perché? Perché mettiamo i nostri problemi davanti al Signore, no? E non nel senso che, certo i nostri problemi li dobbiamo mettere davanti al Signore che li conosce, ma non devono essere prima del Signore, insomma questo è un po' il concetto. Bene, io spero che tutti quanti abbiamo ascoltato, io per primo, quello che il Signore ha voluto dirci. Vi voglio benedire e ringraziare, soprattutto ringraziamo il Signore perché è un Dio vero, non è un Dio più o meno come siamo noi, come ci comportiamo noi. Amen.
Amen.